Il giorno speciale di Radio Radio, bella giornata. Francesco Febraro, buongiorno.
Sì, bella giornata, buongiorno, certo, buongiorno, bella Francesco. Giornata. È arrivata l'estate, dai.
Sì, passavi per la Salaria, mi dicevi.
Sì, sono passato sulla Salaria. E mi domandavo se fosse già iniziata la cura Alemanno.
Che è successo?
No, non lo so, ho visto che c'era presenza, diciamo, di forze dell'ordine, di polizia. Mi sembrava che stessero. Mi sembra, ho avuto questa impressione, sai.
Un incidente, qualcosa?
No, assolutamente. C'è un. Mi sembra che stessero sistemando alcune parti di guardrail. Stanno. Io spero che sia un'iniziativa di pulizia più che di polizia, naturalmente. Però, insomma, non ho visto prostitute, che significa già la presenza in sé.
Certo,
non so se
certo.
Fa parte di quel programma, comunque insomma, l'ho notata questa cosa venendo in moto, naturalmente non mi sono fermato a guardare cosa stessa venendo, però in più punti, quindi vuol dire che c'è un'iniziativa congiunta, non so, però non se ne parla sui giornali, quindi forse è una cosa più soft di quello che insomma
meglio,
domandavo
no?
A te veramente.
Beh, il fatto che sia più soft garantisce
assolutamente
che non sia magari un caso unico soltanto così per la vernice.
Sai,
ma che
ricordi anche in passato si sono fatte iniziative su via Salaria, poi ritornano le cose, no? Quindi se c'è una presenza
bene, costante.
Un ritorno, insomma, spero che sia in quest'ottica, insomma, ecco.
Benvenuto allora a questo benvenuto
attivismo. Tutto ciò che mette ordine, legalità, ripristino delle regole se sono state violate, eccetera, eccetera. Questo da qualunque parte provenga. Ne abbiamo tanto bisogno tutti quanti, insomma, di avere un po'. Non l'ordine, quella con l'O maiuscola, tra virgolette, per intenderci, quanto l'ordine della quotidianità, cioè il non disordine. Ecco.
Cioè, sì, un po' di ordine non fa male.
Sì, fa male. È una cosa alla quale aspiriamo tutti, suppongo.
Sì. Dai, allora, un po' di senso civico in più, magari aiutato, stimolato
io
da qualcosa.
Io insisto nel dire che la parte principale la devono fare i cittadini.
Sì, però deve essere aiutato questo senso
naturalmente
civico.
Ma sai, se i cittadini vedono che c'è attenzione sui problemi, probabilmente collaborano anche loro e viceversa.
Una piccola cosa, Francesco. Esco di casa, devo fare un po' di strada in campagna, due secchioni delle immondizie.
Sì.
Questi secchioni parlano da soli, non c'è bisogno che uno gli faccia delle domande, no?
Sì.
Se vedi che
dicono metti la roba qui
dentro. Sì, insomma, non è, sono anche, hanno pure la bocca aperta, gliela butti lì dentro.
Bella bocca anche
se
grande.
Allora una persona qualunque si avvicina al secchione e vede che lì per terra c'è tanta immondizia.
Magari lo sforzetto
magari
di
magari la lascia lì.
Beh, invece lo sforzo di contribuire a mettere dentro quella che lasciano gli altri.
Certo, però ti voglio
io
dire.
Io lo faccio abbastanza di frequente, sai, cioè i secchioni davanti casa, se non altro per pulire davanti casa.
Per decoro.
Ma non solo davanti casa mia, insomma.
Se altro. Lì fosse pulito sarebbe più difficile che qualcuno lasci.
Guarda, dove è pulito si tende a mantenere pulito, dove i muri non sono sporchi
è
si
matematico.
Tende a mantenere pulito. Questo è fuori discussione. Beh, quindi ben venga.
Siamo pronti, dai, siamo pronti alla nuova stagione.
Senti, oggi io sono venuto con una riflessione che vorrei fare magari con i nostri ascoltatori che ci aiutano sempre poi a ragionare, a riflettere con i loro punti di vista, naturalmente. Sai che la principale novità di queste ultime elezioni è stata sicuramente una delle principali, insomma, il fatto che secondo gli analisti i più poveri, che secondo la logica insomma dovrebbero condividere le idee sociali ed economiche della sinistra, sembra che invece abbiano votato a destra, si siano rivolti a destra.
Sì.
Ora, in tanti hanno cercato di darsi una risposta a questa domanda, come è successo, però insomma, secondo me intanto dovremmo porci due domande subito per cercare di capire e poi sentire magari gli ascoltatori che ne pensano.
Certo,
la prima è, mettiamoci d'accordo su che cosa intendiamo per poveri e poi quali sarebbero i poveri che hanno votato a destra, no? Vediamo queste due cose, proviamo ad analizzare.
La domanda è per chi hanno votato i poveri.
E soprattutto chi sono i poveri.
Chi sono
se
i
è
poveri.
Vera questa cosa, insomma. Intanto chi sono i poveri? Io procedo per passi semplici, sono andato a aprire il vocabolario Zingarelli. Il vocabolario a questa domanda risponde: chi dispone di scarsi mezzi di sussistenza, chi non ha sufficienti risorse economiche. Questi sono i poveri secondo i vocabolari.
Ora, basta a se stesso, insomma, in qualche modo.
Chi non ce la fa. Ora, se teniamo a mente questa definizione, e ripensiamo ai temi che hanno tenuto banco, insomma, durante la campagna elettorale, quali erano i temi? L'eliminazione dell'ICI, la riduzione delle tasse, la sicurezza delle città, eccetera. Io almeno faccio un po' di fatica a pensare che siano stati i poveri, cioè coloro che hanno scarsi mezzi di sussistenza, a votare per la destra, no? Probabilmente, invece, a mio avviso è molto più probabile, che abbiano votato a destra coloro che, avendo conquistato, con grande sacrificio, il più delle volte, qualche piccolo, modestissimo privilegio, che so, la casa, la tranquillità economica, una vita ordinata e sicura, quello di cui parlavamo prima, hanno adesso magari il timore di perderlo o di non poterselo godere con un minimo di tranquillità. Queste persone nel nostro paese, per fortuna aggiungo io, sono effettivamente una maggioranza e una maggioranza si sente nelle elezioni. Ti ricordi la maggioranza silenziosa degli anni 70? Insomma, sono questa maggioranza qui. Però questa lettura da sola non basta, perché sarebbe troppo semplice se fosse solo questo, perché poi hanno votato a destra anche i senza casa, anche i senza lavoro, anche i precari, insomma persone che invece hanno paura della globalizzazione e che in una situazione di recessione economica come quella che attraversiamo noi sono certamente le più indifese. Su queste persone io credo che probabilmente abbia fatto presa la propaganda contro gli immigrati, ad esempio, no? Che dalla popolazione più povera sono visti come una minaccia, perché quando non sono sbandati o delinquenti, che quindi sono una minaccia per tutti, comunque sono persone che per sopravvivere accettano di essere sottopagate, sfruttate, maltrattate, insomma una concorrenza che è un po' difficile da sostenere, no? Quindi sono una preoccupazione per chi non è ricco, giusto, per chi se la passa male.
Sono dei competitori.
Sono dei competitori difficili da combattere.
Certo.
A questo poi per giunta si è andata ad aggiungere la paura, il fastidio, chiamala come vuoi, l'insofferenza, ecco, per chi è diverso. E a questo, in questo si accomunano purtroppo tanto i poveri che i ricchi, no? Questa attenzione malevola nei confronti dei diversi. Che la destra sia più capace della sinistra di interpretare queste paure, che la sinistra sia preferita dai ricchi, secondo me è una semplificazione eccessiva. Però una cosa è certa, la sinistra non è riuscita ancora, non c'è mai riuscita forse, a fare i conti col fatto che non è per nulla vero che i poveri siano inclini per natura al progressismo e al cambiamento, anzi a volte sono proprio i poveri più conservatori. Però fatta questa affermazione, tutta da dimostrare naturalmente, la mia personale affermazione, se le cose stanno così, come mai, io ripenso sempre alla storia di questo paese che ci insegna molte cose, come mai il Partito Comunista dei tempi andati, il PC, aveva tanto consenso tra le masse popolari, se le cose stanno come io ho appena detto? Certo, intendiamoci, i problemi sono diversi oggi rispetto al passato, ma secondo me il successo del Partito Comunista dell'epoca si basava su tre fattori, e lo dico velocemente, fattori che secondo me l'attuale sinistra sembra un po' aver smarrito. Primo, il PC, siccome si rifaceva all'ideologia marxista, in qualche modo offriva ai più poveri una prospettiva collettiva di riscatto sociale, non individuale. Secondo, contemporaneamente, mentre offriva quella prospettiva, mentre proponeva un progetto di società futura, affrontava in modo molto pragmatico i problemi legati alla sopravvivenza quotidiana della gente. Il PC questo lo faceva. Intendiamoci, lo faceva anche la DC, l'altro grande partito popolare della Prima Repubblica, che aveva molta concretezza anche la Democrazia Cristiana. Ma il PC aveva in più quello che oggi, rifacendoci alla trasmissione recente, chiameremmo X-Factor, no? Il fattore X del rigore morale e dell'esempio sociale. Fattori talmente forti erano nel PC da far addirittura passare in secondo piano per molte persone quel fatto che il PC condividesse l'ideologia dei regimi totalitari comunisti, per alcuni versi, no? Uh-huh. Quindi per molte persone era secondario questo fatto rispetto invece all'esempio che veniva da quel partito. Ora, secondo me, questo fattore X del rigore morale e dell'esempio diventa invece determinante quando si vuole chiedere al popolo di affrontare i sacrifici e di farsi carico dei problemi del paese. Non può essere mica la casta a rivolgersi al popolo e chiedere i sacrifici, no? E questo spiega in qualche modo il successo della Lega e dell'Italia dei Valori, ad esempio, no? L'esempio sociale, di comportamento morale, persino il successo dell'Alleanza Nazionale degli ultimi anni è nei comportamenti di questo partito, no? Questo
sì, che sai, mi sembra un'analisi molto chiara e
complimenti.
Giusta.
Solo una cosa, scusami, una cosa che possiamo mettere insieme sulla Lega, hai nominato la Lega. Il problema diventa problema quando poi dall'opposizione passi al governo. Uh-huh. È successo anche alla sinistra, naturalmente, di non dare quelle soddisfazioni uguali alle aspettative. Alla Lega è successo o no?
La sinistra intanto se le è capate tutte. Ha detto dove posso sbagliare, se le è prese quasi tutte. No, cioè le cose che
la
sinistra sembra quasi in maniera suicida abbia scelto di intervenire sulle cose che agli occhi delle persone sono più evidenti. Mentre poi le cose sono meno evidenti, che sono di sostanza, adesso accenno ad alcune cose, le hanno fatte, ma diciamo non hanno avuto la rilevanza. No, tu quando liberi le carceri, c'è una rilevanza importante per la gente comune. Dice, certo. Ma insomma, io che mi comporto bene, sto qui, faccio il mio dovere, quello magari ma anche cercato di stuprare mia figlia, di aggredire, eccetera, esce dopo domani, no? E io poi magari una stupidaggine, una multa non pagata, arriva alle stelle, eccetera, eccetera. Quindi la gente sta molto attenta a questo. Cioè, ma noi abbiamo risanato i conti del paese, scusate la battuta, chi se ne frega, dice la gente comune, perché sembra che non ci riguardi.
Sì, perché il paese non siamo noi,
il paese è in astratto.
Giusto,
mentre invece, no?
Ecco. Sì, sì, assolutamente,
allora,
rispondente.
Tant'è, no? Perché per chiedere sacrifici alla gente bisogna offrire qualche buon motivo per affrontarli, no? Non è tu puoi chiedere sacrifici, tanto devi essere esempio.
Poi è un buon esempio, esatto.
Pensare ad esempio, proprio rispetto a quello che stavamo dicendo, che le riforme liberali, per il semplice fatto di essere utili e giuste, utili al paese e giuste, siano anche popolari, è un errore, specialmente in tempi in cui sta prevalendo la paura, l'insicurezza, l'incertezza. Insomma, perché un tassista dovrebbe convincersi che è giusto aumentare il numero delle licenze se questo significa la perdita di valore della sua licenza? E lui pensa a se stesso, dice, ma io perché devo condividere questa cosa? Perché il pensionato che vive all'Esquilino, in mezzo ai cinesi per intenderci, che i cinesi fanno scendere il valore della casa del pensionato che si è comprata con tanta fatica, perché dovrebbe convincersi che l'immigrazione è utile? Come facciamo a spiegarglielo che l'immigrazione è utile? Cioè, bisogna essere capaci, secondo me, questo è il compito di un governo, di offrire in cambio di questo argomenti fortissimi, una prospettiva di convenienza, diciamo, e soprattutto un esempio morale indiscutibile, insisto su questo.
Sì, questo guarda, è proprio il nodo fondamentale.
Che la gente comune, che è la maggioranza degli elettori poi, deve potersi identificare nei suoi rappresentanti in qualche modo, no? Questo spiega, secondo me, perché Berlusconi, che ha una capacità istintiva di comunicazione popolare, magari non è un po' rough, come dico io in inglese,
no.
Non è molto, no, in alcune sue esternazioni,
senti,
no?
Un po' ruvido, dici
no.
Tu.
Un po' grezzo, si dice a Roma, cioè, in alcuni casi, in alcune sue esternazioni, peraltro che però fanno simpatia, perché si esprime più o meno come la gente, no? Ecco, Berlusconi,
efficace, insomma.
Berlusconi, pur essendo l'uomo più ricco d'Italia,
non
quindi
è,
nulla
non
di più lontano dai poveri,
da no? Rappresentare bene
sembra più vicino ai poveri,
certo.
Sembra più vicino al popolo dei tanti leader della sinistra, che invece, pur essendo persone serie e per bene, appaiono agli occhi della gente una sorta di elite di intellettuali impegnati a frequentare i cocktail party, no? Non Martini,
e non
party.
È vero, dici tu?
Beh,
è vero,
io che la sinistra la conosco abbastanza bene, devo dire che nei leader forse è vero, in alcuni rappresentanti forse è vero, nel popolo della sinistra non è vero affatto.
No, ma nel popolo della sinistra
lo so, ma il punto è che nella sinistra il popolo sembra che abbia perso meno prevalenza rispetto
ai leader. Ma i rappresentanti contano, no? Sono
certo,
quelli
soprattutto
esempi,
nella società,
sono quelli
soprattutto
che...
nella società televisiva, dell'informazione su YouTube,
sì,
eccetera,
sì,
eccetera. La sinistra poi, chiudiamo il ragionamento, non è riuscita ancora a riempire quel deserto che è rimasto dopo il collasso ideologico della sinistra e che ha prodotto una debolezza motivazionale, no? Alla quale infatti non corrisponde né la chiarezza delle proposte né la coerenza delle politiche che propone la sinistra. Questo che un po', no? Stesso il popolo della sinistra a volte non ha trovato coerenza nelle proposte, non ha trovato chiarezza, ha trovato un po' di... no? Lascia perdere la frammentazione dei tanti partiti. Oltre quello, ora, alla difficoltà di affrontare il faticoso momento drammatico di recessione economica, si somma dunque a sinistra, pare, l'incapacità di offrire una prospettiva ideale, che poi è la sostanza e il contenuto della politica, no? Questo è. E allora, a questo punto, su qualunque discorso razionale, di soluzione tecnica, ne parla anche D'Alema in un'intervista di questi giorni, tecnocratica addirittura, dei problemi del paese, prevale molto facilmente invece chi sa parlare del contorno del problema, che è tradizione, istinto di difesa, protezione del gruppo sociale e della sua cultura e quindi alla fine di paura. Io non so se i nostri ascoltatori sono d'accordo, ma mi sembra che questo sia il quadro.
E noi tra poco
ci
abbiamo...
fa capire perché i cosiddetti, tra virgolette,
poveri
sono più orientati,
sono spostati,
si sono orientati in quel modo in questi anni.
Vogliamo sentirli tra poco, tutto in filo diretto.
Okay.
Il giorno speciale di Radio Radio, Claudia Cattani,
Francesco Vergovic,
Francesco Febbraro.
Eccolo qui.
E
siamo in maggioranza tra Francesco. Il filo diretto per gli ascoltatori 06 88 33 033, il numero verde 800 86 25 01 e con noi c'è Piero. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno, grazie.
Buongiorno Piero.
L'idea vuole che proprio mentre ascoltavo i discorsi di Febbraro, prima stavo scrivendo una cosa che ricalcava, sembrava quasi una dettatura, insomma, riferita, era un documento riferito a un dibattito che c'è proprio all'interno della sinistra.
Uh-huh.
E, io volevo ricordare a Francesco Vergovic, se lui se lo ricorda, una telefonata che io ho fatto qualche tempo fa, non molto tempo fa, in cui c'era Mario Tozzi insieme in studio, comunque collegato,
sì,
nella quale avevo accennato alla scuola di Francoforte,
sì,
alla sociologia della scuola di Francoforte, di Horkheimer, Adorno, eccetera, e io sono stato spiacevolmente colpito poi dai sorrisetti che...
Dagli epiteti di Mario Totti.
No, Mario Totti non ha detto niente, anzi ha fatto un sorrisetto un po' di sufficienza, come per dire che arriva questo ascoltatore che ci parla di queste cose come se noi non le sapessimo, facendo esibizione di questa povera...
Ma non credo, non è da Mario, sinceramente.
No, ma anche tu... Anche questa... Ora, il no, problema è questo, che...
È da te allora.
No, su Bergovic ci credo.
No, io non ho detto non è da me. Ho detto non è da Mario.
No, è da Mario il grande.
È da Mario, perché è da Mario. Se uno è ignorante, ci date da ignoranti. Se uno fa mostra di qualche minima così, qualche bignami che ha letto qualche cosa, viene trattato da un po' da pretenzioso.
Mi salvo io, in medium stat virtus.
Sì,
diciamo,
ma che se ne frega poi delle reazioni. Poi. E quello che volevo sottolineare allora come adesso è questo, cioè che si esaminano, si sviscerano, si tagliano i capelli in 8, 16, sì. 32 parti, giustamente, per vedere le colpe dei partiti, dei leader, della sinistra, eccetera. Lo faccio anch'io, perché anche questa è politica, no? Ma si trascura di analizzare anche l'altra parte, l'altro terminale di tutta quanta questa attività, di questa dinamica politica, e cioè la società. Si dà per scontato, per esempio, che la società ha sempre ragione. Il lettore ha comunque ragione, perché il popolo è sovrano per ex officio, insomma, no? Per definizione. Mm-hmm. Però, come si dice, anche i sovrani sono matti qualche volta, no? I cavalli di Caligola ce lo insegnano. Ora, tutto questo riferimento che feci allora alla scuola di Francoforte significava questo, era una proposta di discussione, non era una dichiarazione di...
E allora, su Francoforte come interveniamo, Francesco?
No, ma dico, voglio dire, insomma, tutto quello che avviene nella comunicazione, tutto quello che avviene nella cultura, che dovrebbe star lì a capire le ragioni della politica, eccetera. Ora, è vero che questa gente della sinistra, la nostra gente della sinistra, non sa comunicare. Questa è una cosa che già da qualche anno abbiamo visto, insomma. Però dall'altra parte c'è anche una società che è incapace di ascoltare, se non nei propri interessi stretti.
Scusa Piero, perdonami un attimo, allora, ma secondo te è proprio così importante saper comunicare? Perché se dall'altra parte c'è qualcuno che è disponibile ad ascoltare, basta parlarci, eh?
Saper comunicare
non è che bisogna essere grandi comunicatori, voglio dire, io prima ho citato tra virgolette, diciamo, la storia del PC, ma il PC mica aveva grandi comunicatori, sì, il leader ce l'aveva e come, figuriamoci, però voglio dire, sul territorio non è che aveva bisogno di grandi comunicatori, si andava e si parlava con la gente, si ragionava, si trovavano soluzioni insieme.
Beh, sono comunque grandi comunicatori comunque, no? Beh,
certo, se parli,
perché molti non parlano.
Guarda, io posso dirti una cosa,
dicono nulla, non è che parlino con la gente, no, certo, ma è facile più trovare persone
se
che parlano.
Se te ne stai lì e fai una visione tutta
rappresentanti
dire,
politici
onanistica della società
e prima c'era anche questo fatto di distribuire l'unità, non era comunicazione pure questa?
Altro che
scusa, non c'è altro da quanti anni non
ho
c'è
passato
più.
Gli anni migliori della mia vita a fare questo lavoro alle 7 di mattina di domenica di che sofferenza.
Ok, grazie
abbiamo molte telefonate.
Salvatore,
dai.
Buongiorno, benvenuto.
Pronto?
Sì,
buongiorno. Io volevo dire soltanto fare un appunto, insomma, io sono 40 minuti a Corso Vittorio che aspettavo un taxi. Siccome la vostra radio la sentono i tassinari, la sentono, intervengono e piangono e si lamentano, sì, eccetera. Ma io vorrei sapere, ma non è possibile che a Corso Vittorio 40 minuti per un taxi?
Pensa a Torbella Monaca quando ci arriva un taxi.
Ecco, ancora meglio. Questa diciamo è la... E il nuovo corso di Alevanno, complimenti, insomma, cominciamo proprio bene.
Deve ancora iniziare, insomma, però.
Sì, no, vabbè, comunque l'aria è quella, hanno festeggiato la grande, c'erano 3.000 tassi per strada a fischiare, a cantare con le bandiere. Oggi che ti serve un tassì, che c'è lo sciopero dei mezzi, che non si cammina, non se ne trova uno. Non so che servizio pubblico è questo.
C'è da lavorarci, Salvatore.
Servono più licenze.
Vabbè, non è che possiamo giudicare da questo l'avvio d'Alemanno. Comunque, insomma, è un'opinione. Cioè, sono i problemi di tutti i giorni delle persone.
Con lo sciopero dei mezzi, i tassisti
si capisce
dovrebbero...
che non ci sono abbastanza licenze.
Dovrebbero amplificare
il
servizio.
Voi sapete com'è andata la questione delle licenze dei taxi, quindi non ci voglio tornare. Però il punto è che ormai i tassisti in alcune parti della città non ti ci portano. Molti tassisti tendono a lavorare in un territorio ristretto, avranno le loro ragioni, però in alcune parti non c'è lì. Ora che a Corso Vittorio non si trova un tassì, però è singolare, ecco, perché siamo in una zona centralissima.
Salvatore, buongiorno, benvenuto. No, Stefano.
Stefano.
Sì, pronto, eccomi.
Buongiorno
Stefano.
Buongiorno, in realtà io ho provato a cercare di rispondere a un'osservazione del professor Mario Tozzi che mi piace molto, però insomma è un'osservazione che non condivido, ed è l'osservazione che riguarda Zetema. Ho saputo una cosa insomma, abbastanza inquietante, cioè che nell'ultima riunione della giunta che si è appena concluso il suo mandato, è stato cambiato il contratto di servizio di Zetema per potergli assegnare anche la realizzazione dei cosiddetti centri Informa Giovani, cosa che è stata poi fatta cambiando i nomi dei centri Informa Giovani per evitare un ricorso, e con il risultato di togliere i centri Informa Giovani a chi li aveva gestiti fino a quel momento e ad un costo doppio per la collettività. Ma il problema non è soltanto questo di Zetema, il problema è proprio la politica che non soltanto a Roma in particolare, ma non soltanto a Roma, in tutta Italia viene fatta, cioè sembra come se la parola d'ordine magica per tutte quante le cose fosse privatizziamo. Nel settore della cultura è l'unico mondo dove succede esattamente il contrario, cioè le grandi istituzioni, grandi per soldi incamerati non sempre per i servizi che rendono ai cittadini, succhiano tutto quanto le risorse di denaro pubblico possibile, dal FUS che il 50% va ai teatri lirici, alle grandi istituzioni romane che si accaparano ogni risorsa possibile. Ecco, io volevo ragionare su questi, proporre un ragionamento su questi argomenti.
Grazie.
Interessante. Allora, il punto è che tutti ci riempiamo, ci metto anch'io, non più di tanto, la bocca di privatizzazione. In realtà poi di privatizzazione se ne vede proprio poca, veramente poca di privatizzazione. Molte società che sono società per azioni, quindi sul piano teorico e gestionale private, in realtà sono società che operano con un ombrello protettivo del pubblico, no? Operano avendo garantito un lavoro, quindi non stanno sul mercato, avendo garantito una quantità di lavoro che è il trasferimento a società a capitale misto pubblico-privato di funzioni che sono del pubblico, ma che il pubblico continua a garantire. Ecco, questo è il vero tema sul quale io adesso, non è questa la sede, cioè ci si può anche tornare magari con persone esperte dell'argomento, certo, che hanno gestito la holding Comune di Roma e che quindi ci possono dire qualcosa di più. Ma certamente di privatizzazione se ne parla tanto, ma se ne fa pochissima.
Roberto, buongiorno, benvenuto.
Buongiorno a voi.
Buongiorno Roberto.
No, a proposito di comunicatori, no? Stavamo dicendo i comunicatori della sinistra, ecco, io oggi ho letto una notizia che l'ex assessore all'urbanistica Morassut ha proposto di abbattere lo stadio olimpico, togliere la pista atletica e fare un nuovo stadio, per la Roma e per la Lazio senza la pista atletica. Ora, a parte il fatto che fino a ieri dovevamo fare le Olimpiadi, adesso invece sembra che uno stadio olimpico non serva più, no? Questa è una cosa così spiegabile da questo punto di vista.
Scusa, dove l'ha letto Roberto questa cosa che mi dice?
Battere lo stadio forse no, che cosa avrà detto?
Sia su Repubblica che sulla Gazzetta dello Sport, leggete e vedete.
Ma oggi?
Oggi, sia sulla Gazzetta sia su Repubblica.
Vabbè, adesso lo guardiamo, poi?
Però, dico, questa è già una cosa allucinante, no, da questo punto di vista. Poi, oltretutto, in una situazione in cui, le piste atletiche a Roma sono poche e malmesse, e oltretutto con questa continua farsa del dire che lo stadio di calcio con la pista atletica il calcio non si vede bene. Ora, 6 stadi su 8 di quelli che hanno ospitato i mondiali in Germania, compresa lo stadio della finale di Berlino, c'è la pista atletica. Quindi questa è una cosa veramente allucinante di mancanza di cultura sportiva della nostra Italia. Oltretutto, purtroppo dobbiamo dirlo, Roberto Morassut era un ex quattrocentista, per cui l'atletica l'ha fatta fino a quando poi non è entrato in politica, quindi e con questo dico tutto, insomma.
Io non credo che Morassut abbia nessuna intenzione, se fosse rimasto a fare l'assessore all'urbanistica, non credo che fosse nelle sue intenzioni di abbattere lo stadio olimpico. Credo che nessuno, persino Alemanno, no? Che ha molto insistito a livello almeno di battuta sulla demolizione della teca della Rapacis, che lui ritiene, e non è il solo.
Ah, non della Rapacis?
La Rapacis teniamola aperta a lungo. L'altare della pace di Augusto, teniamola aperta a lungo.
Ma ci mancherebbe altro, era
No, beh, sì, certo. Però voglio dire, stesso Alemanno che ha detto, sì, questa cosa, ha detto vabbè, è una cosa, dice, è una provocazione per alcuni versi, no? Dice, io non sono d'accordo, non mi piace come sta realizzata, credo che insomma, se potesse con la bacchetta magica provvederebbe all'abbattimento della rapace e la sua sostituzione con qualcos'altro. Ecco, certo, questa è la logica con la quale forse Morassut può fare una battuta di questo tipo, ma nessuno può ragionevolmente pensare di abbattere lo Stadio Olimpico semplicemente perché si vede male il calcio. Eventualmente se ne può fare un altro, sapete, a Roma insomma, si è discusso da tanto tempo, sì, ma certo, il problema riguarda il mondo dello sport e il business che è attorno alla gestione di uno stadio. Ed è un problema che però, ragazzi, è anche legato alle scelte urbanistiche, perché fare uno stadio significa fare una serie di scelte. E quindi è giusto che si pronunci un ex assessore o il futuro, chi sarà adesso lo sapremo presto, l'assessore all'urbanistica sull'ipotesi di dare a Roma e Lazio o separatamente o insieme uno stadio per il calcio, una sorta di tempio del calcio come avviene a Barcellona, Madrid e in altre parti del mondo, no? Però nessuno penso ragionalmente pensi di abbattere lo Stadio Olimpico. Insomma, sino, certo, dove non c'è la pista d'atletica non è che si vede meglio perché non c'è la pista d'atletica, è perché lo stadio è progettato solo per il calcio, non è progettato per l'atletica. E quindi il calcio si vedrà meglio che non altre cose. Però nessuno può pensare di abbattere.
Da vedere, voglio verificarla anche questa. Logica, noi dobbiamo chiudere qua. Francesco, alla prossima settimana.
Ciao, Francesco,
sempre
grazie.
Dalla parte dei poveri, dunque si
sempre,
siano.
Noi siamo sempre noi, dalla
essendo Franceschi,
noi, sai, cioè,
noi Franceschi siamo sempre dalla parte dei poveri, dovunque si sia.
Grazie di averlo ricordato.
E per chiunque voti
il nostro pubblico. Ma noi votiamo dalla stessa parte. Allora,
sai, è importante che la città funzioni, il resto, certo, poi valuteremo, certo, questo.